Sì, io desideravo, alla luce degli insegnamenti di questi due giorni, comprendere meglio un versetto che non riesco fino in fondo ad avere una rivelazione completa, che dice: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Ecco, è da Ebrei 12:14.
Allora, sicuramente ci sono due parti in questo tipo di versetto. Uno che riguarda che senza la santificazione non si vede Dio. Questo certamente non è collegato al fatto di rimanere cristiani bambini, perché Paolo scriveva ai cristiani di Corinto, erano dei cristiani carnali, tra virgolette, o dei cristiani bambini, ma non per questo, morendo non avrebbero visto Dio, morendo non avrebbero ereditato il paradiso. Quindi anche i cristiani bambini o carnali vanno in cielo, e questo è un concetto importante da capire, perché se no in realtà tutti, in una evoluzione, in una metamorfosi di santità, avremo sempre qualcosa in cui non siamo santi. Quindi noi andiamo con Dio e vedremo Dio nel senso finale semplicemente per il fatto che abbiamo ricevuto il dono della santità, e proprio perché Dio ci ha donato la santità, abbiamo parlato di questa nuova creatura, ci chiede di essere consapevoli, scoprire ed esprimere progressivamente questa santità nella nostra vita quotidiana. Non so se questo concetto è chiaro, ma quello che ci abilita non è la nostra misura della santità, e a livello mentale non c'è o santo o non santo, c'è un processo in cui dovremmo diventare sempre di più riflesso della santità che Dio ci ha dato come dono, ci chiede come ordine, ma è un frutto della scoperta di questa vita nuova che Lui ha messo in noi. Non so se sono chiaro. Quindi in questo senso non è una questione che riguarda la come vorrei dire, l'entrare o meno nel regno di Dio, il paradiso. Certamente, come la scrittura ci lascia capire, ci sarà un giudizio retributivo, per cui ovviamente i cristiani carnali, cioè i cristiani che sono rimasti bambini, i cristiani che sul fondamento che è quello di Cristo non hanno costruito oro, argento, pietre preziose, è come se vivranno un danno, però saranno salvati come passando attraverso fuoco. Da questo è venuto un po' la dottrina del purgatorio nella Chiesa Cattolica. In realtà è come a dire che il fondamento, la grazia di Dio, è quello che li abilita alla salvezza. È ovvio che se non costruiranno, se non cresceranno, ci sarà tutto un sistema di retribuzione. Ecco, tante volte noi diciamo: ma io non voglio una ricompensa. Invece no, io credo che ci sia anche questa parte nella scrittura. Fermo restando che la grazia è un dono gratuito, ovviamente la misura della tua fede, quindi la misura di santità che esprimerai attraverso la vita, avrà una retribuzione diversa. Quindi il concetto di vedere o non vedere Dio ha a che fare con quello che un po' sottolineavo ieri, cioè che più siamo trasformati, rinnovati mentalmente, più abbiamo una visione di Dio. E quindi non è nel senso di vederlo o non vederlo in assoluto, ma è vederlo esprimere nella nostra vita, vederlo più chiaramente, penetrare nel suo cuore, penetrare nella sua gioia, ma anche nel suo dolore. Non so se avete fatto mai esperienza, nel cuore di Dio coesistono questi due sentimenti forti. Lui è il Dio della gioia, ma nello stesso tempo è il Dio del dolore, in quanto cosciente di tutto quello che avviene, dell'uomo ridotto ai minimi termini dal diavolo, e quindi di questo dolore tremendo che porta Gesù a piangere su Gerusalemme, che porta veramente quelli che si avvicinano al cuore di Dio a sentire veramente questo pianto, questo dolore, insieme alla gioia della presenza di Dio. Quindi in questo senso, crescendo spiritualmente, esprimendo la santità che abbiamo ricevuta come dono, lasciandola entrare, venire anche nella nostra mente, nella nostra vita, quindi rinnovandoci, ovviamente avremo una percezione sempre più chiara, più forte di Dio, che io credo che è già la nostra ricompensa. Ora, Poi ci sarà anche una ricompensa posteriore, successiva, scusate. Per ora, diceva l'Apostolo Paolo, la vostra vita è nascosta in Cristo. E quindi cercate le cose che sono di lassù, ma le cose di lassù non sono ancora una volta qualche pianeta, qualche galassia, ma sono le cose di qua dentro, le cose di quassù, di lassù, sono le realtà meravigliose, spirituali che Dio ha donato ad ogni credente. Quindi, come a dire, cercate l'opera mia in voi, è come se Dio ti potesse dire questa mattina, non cercare qualche cosa all'esterno, non cercare semplicemente una fede che ti arricchisca esternamente, ma cerca le cose di lassù che sono venute qua giù dentro di te e che hai bisogno di desiderare, di bramare, più di un riconoscimento esterno. Ci sono persone che per fede hanno vinto regni, ma ci sono persone che per fede hanno vagato per deserti. Qualcuno dice avevano meno fede, no? Cioè la fede non è collegata a un risultato necessariamente esterno, ma è collegata sicuramente alla scoperta di questo dono, di questa santità. Quindi chiaramente ci sono delle persone, per esempio, che noi non conosciamo, magari non sono né grandi predicatori né grandi, ma quando entreranno nel cielo, siccome la misura, dicevamo ieri, è la misura di amore, probabilmente ce li vedremo molto più avanti. E dice, ma questo non aveva fatto mai una conferenza, non aveva mai, eppure era cresciuto nell'amore molto di più. È chiaro più o meno?
Amen. Sono arrivate due domande, si può fare questo per i timidi? Come faccio a perdonare gli altri se non posso perdonare me stessa? Leggo dall'altra o una alla volta?
No, meglio una alla volta. Okay. Beh, potremmo, dirla in un'altra maniera, come faccio a sopportare gli altri se non sopporto me stessa? Più o meno è analoga la riflessione. Ma è chiaro, ancora una volta, è come se Dio ti chiedesse di vederti attraverso il suo amore, fino a che tu non ti vedi attraverso il suo amore misericordioso, fino a che mantieni una rigidità, una durezza, un'intransigenza con te stesso, è ancora collegato questo atteggiamento a un meccanismo sottile di orgoglio, in cui tu è come se fossi deluso della serie, non me l'aspettavo da me, Signore, di essere così assurdo. Perché cosa ti aspettavi da te? Ma come? Io ci ho messo tanto per costruire questa mia immagine ed ora è crollata. Oh, mi rendo conto che ci hai messo molto, ma purtroppo non era costruita con materiale celeste, quindi nel momento in cui si è rotta, piuttosto che stare a piangere che si è rotta, cerca le cose di lassù che sono dentro di te, cerca il mio materiale perché io l'ho messo e riprendi a costruire. Meglio costruire ora, meglio passare attraverso quello che io dico il purgatorio evangelico, che non è uno stato successivo alla vita, ma è uno stato presente nella nostra vita, piuttosto che alla fine avere fatto tutto un percorso e accorgersi di non avere costruito niente. Allora ben venga la prova, dicevamo ieri, ben venga il fuoco a provarci, perché ci mette in evidenza realmente se stiamo costruendo castelli in aria o se stiamo veramente costruendo con materiale celeste. Quindi sicuramente è importante capire che abbiamo bisogno, come prima cosa, intanto di ricevere veramente, diciamo ieri, l'amore di Dio, ricevere il perdono di Dio, smetterla di essere quasi più grande di Dio, della serie Dio mi perdona e io no. Questo spesso è alla base, come tante volte ho trattato, del meccanismo depressivo o di altri disturbi, ma il concetto è questo: io non credo nella gratuità, ancora una volta, la difficoltà a credere in questo amore incondizionato di Dio che ti ha perdonato e che in qualche modo vuole che anche tu ti perdoni e che anche tu perdoni come sei stato perdonato. Questo è tutto un circuito, magari ne parleremo meglio in mattinata, quindi mi fermo qui.
Io non riesco mai a piangere. Cosa mi sta tenendo? Cosa mi blocca?
Ma io credo che generalmente la difficoltà a esprimere le emozioni è una difficoltà presente in quelle persone che hanno cercato un autocontrollo fortissimo nella loro vita, cioè per evitare di fare passare le parti negative hanno messo un filtro, un blocco nella loro emotività, però non riesce a passare né bene né male, quindi è come se poi risultassero fredde, anaffettive, incapaci di commuoversi, incapaci di partecipare agli eventi. Io per esempio ero una persona del genere, apparentemente imperturbabile, ma perché? Perché avevo in qualche modo preso un controllo totale sulle mie emozioni perché non dovessero esprimere la verità del dolore o la verità della gioia. E quindi io, soprattutto della gioia, stranamente, io ero un esistenzialista, uno appena vedevo un credente che sorrideva dicevo questo è lo spirito di buffoneria, questo non è capito niente della vita. La verità è che io non avevo esperienza di gioia e quindi quando vedevo gioire qualcuno mi dava troppo fastidio, ecco, questa era la verità più sottile. E quindi questa serietà estrema è frutto ancora di un tentativo di controllarsi da solo, ma ecco un segno della comprensione, dicevamo ieri, della ricezione della grazia è finalmente riuscire ad esprimere a se stessi prima certe emozioni, perché tante volte il problema è che non le esprimiamo neanche con noi stessi, siamo così controllati. Per esempio percepisco che molti di voi sono molto controllati, ma avrebbero bisogno di diventare pazzi, non nel senso malattia mentale, per diventare savi, hanno bisogno di perdere il controllo umano per scoprire questa irrazionalità, per capire che non è in questa maniera che si può costruire il look cristiano e poi per puntare di più e ricevere di più questa armonia che è frutto dell'amore di Dio e del controllo di Dio, cioè passare dal tuo controllo al controllo di Dio e scoprire poi miracolosamente che tutto coopera al bene per quelli che amano, per quelli che temono, per quelli che hanno fiducia nel progetto di Dio, c'è una cooperazione importante, mentre quando non c'è questa fiducia qualunque cosa è motivo di rimuginazione, è perché questo, è perché non facevo così, e se facevo così forse non succedeva quell'altro, e se, e qua, e sopra. Tante volte sapete quante energie sprechiamo in questa maniera? E se facevo, e se qui, e se lì, anche di cose giuste. E se mi controllavo prima, magari poi non mi veniva questa malattia. Ecco, magari mia moglie aveva detto, controllati, controllati. Io ho detto, no. Ecco, il vivere sempre nel rimpianto non è sicuramente quello che Dio vuole. Perché ho sbagliato quello? Perché ho fatto quello? Dovevo fare così? Non dovevo fare così? Certamente, tante volte facciamo degli errori, ma la cosa incredibile, miracolosa di Dio, che se rimaniamo in una prospettiva di fiducia, anche l'errore, anche la trascuratezza potrà in qualche modo cooperare. In quel caso non sicuramente al nostro bene fisico, perché magari non avendo fatto prevenzione ci beccheremo quella malattia, ma al nostro bene spirituale sicuramente. Quel versetto che ho citato, che era Colossesi 3:1, diceva: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quindi non è detto che la ricchezza, che la grazia che scopri ti dia popolarità. Non è detto che la grazia che scopri ti dia successo. Attenzione, io credo che tante volte noi riceviamo delle cose che non sono necessariamente da Dio, proprio perché siamo così desiderosi di arrivarci, che poi ci depistano, ci portano fuori da quello che veramente è il bene che Dio ha voluto. Magari riusciamo a costruirci una sicurezza, una forza a livello umano, ma alla fine probabilmente non siamo ricchi in vista del regno di Dio, cioè siamo ricchi nel senso di potere, di successo, di tante altre cose che non guastano, però il problema è che hanno distratto la nostra attenzione da quelle cose che veramente contano e che lo Spirito Santo, dicevamo in questi giorni, sta cercando di farci scoprire come vere cose. Cercate prima il regno di Dio, ancora una volta, cercate prima questa santità, questa nuova creatura, questa vita nuova, tutto quello che abbiamo detto, cercatelo prima, desideratelo prima, le altre cose vi sono sopraggiunte, aggiunte in più. Qualcuno dice, no, io mi accontento solo delle altre cose. E purtroppo è così, cioè tante volte cerchiamo Dio per le altre cose e Dio a un certo punto, proprio perché ci ama, non ci risponde. O meglio, sembra che non gli risponda, ma è fortemente interessato a farci scoprire quello che veramente conta. Come d'altronde voi cercate di fare con i vostri figli, quando hanno delle manie, degli atteggiamenti, degli interessi che sono estremamente stupidi, demenziali, eccetera, eccetera, voi siete contenti? No, eppure magari sono quelli più comuni, cioè sono o che vivano una dipendenza estrema da vestire Hogan o altre marche, la Poste o altre cose, cioè non c'è niente di male, ma che non posso, che si sentono. E così Dio, quando ci vede vivere di qualche cosa che è secondario, può essere contento? No, desidera realmente che scopriamo quello che è prioritario, quello che conta, quello veramente che ci fa ricchi in vista del regno di Dio. Ecco perché a un certo punto permette delle situazioni, delle difficoltà, dicevamo in questi giorni, dove hai bisogno di comprendere che la sua grazia ti basta. E anche se la grazia comprende spesso una prosperità economica e una guarigione, attenzione a non concentrarsi su questi aspetti che sono sicuramente dei benefici dati dalla grazia di Dio, ma che tutto sommato sono marginali. Ecco, il nostro successo non ce lo porteremo in cielo, ma ci porteremo veramente la misura di quello che abbiamo scoperto internamente. Questo è qualcosa di difficile da capire, perché siamo in una era dove non solo quello che ci circonda, ma anche il movimento cristiano ha molto puntato su una fede per la prosperità, una fede che va, diciamo, più a cercare delle cose esterne piuttosto una fede che scopre la libertà interna, una fede che sposta le montagne esterne ma che non ti fa scoprire le risorse interne. Come un bambino che dice voglio questo, la mamma compra, voglio quest'altro, la mamma compra. Dio forse all'inizio ti ha un po' viziato, però poi è venuto il momento in cui è stato molto più interessato che tu realizzassi e scoprissi questo tesoro, questa realtà da cui niente e nessuno ti potrà più separare. Se i morti non risuscitano, diceva Paolo, mangiamo, beviamo, come a dire, perché tanto domani tutto è finito, quindi tutto si svolge in questo arco di tempo, quindi più mangiamo e più beviamo, non in senso semplicemente alimentare, più ci sentiremo ripieni di avere vissuto la vita. Tante persone mangiano, bevono in tutto senso, bevono di tutto quello che viene proposto all'esterno, perché dicono ma io vivo una volta sola, devo provare tutto, e infatti poi proverai pure l'inferno, purtroppo. Perché? Perché stai limitando il tuo concetto di vita semplicemente a quello che vedi, non ti poni realmente se c'è una progettualità alternativa, se c'è un Dio che ti ama e che ti ha chiamato, ti ha desiderato, ti ha voluto proprio per liberarti dall'inferno. Sapete, molti pensano ma Dio sicuramente non potrà mandare nessuno all'inferno, è troppo buono. Ma infatti Dio non manda nessuno all'inferno, all'inferno già ci siamo. Cioè, quindi Dio invece vorrebbe fare qualcosa, e l'ha fatta potenzialmente per tutti quelli che hanno l'inferno dentro. Ognuno di noi, prima di accettare il Signore, forse non se ne rende conto, ma aveva l'inferno dentro. Aveva una malattia profonda che si chiama peccato, fallimento, che avrebbe come effetto finale, terminale, determinato veramente una angoscia di separazione eterna. E Dio ha sofferto e ha mandato altri a parlarci di Lui proprio perché ci amava e non sopportava di vederci lontani da Lui. Allora lì, accettare Gesù ti ha liberato dall'inferno interno. Ecco, tante volte dobbiamo capirle queste cose, perché abbiamo una visione troppo antropomorfica di Dio. Se fai bravo, ti tratti così, se fai cattivo, cioè, Dio ha sofferto tanto nella persona di Gesù proprio perché sapeva che ognuno di noi non aveva nessuna speranza di pagare quel debito incredibile, quella situazione, quella pendenza. Ecco perché l'amore ha guidato Gesù fino alla fine. E lo stesso apostolo Paolo diceva: se soltanto per fini umani ho lottato contro le belve ad Efeso, cioè, come a dire, se ho vissuto circostanze veramente difficilissime, ma che giovamento ne ho? Come a dire, se i morti non risuscitano, che senso ha? Le persone, una interpretazione dice che si fanno battezzare per i morti, che chiaramente non è che io mi battezzo per un morto, ma ovviamente ha più un significato nella mia comprensione, che si battezzano per poi alla fine essere martirizzati. Come a dire, l'ingresso nel corpo di Cristo direttamente è l'ingresso nel martirio. E in certi luoghi, nella Chiesa primitiva, ma anche in certi luoghi oggi, nel mondo ci sono persone che appena esprimono pubblicamente la loro fede automaticamente vengono imprigionate a vita, altre vengono uccise. E secondo un ragionamento umano si dovrebbe dire: ma allora non conviene. Se valutiamo o se abbiamo sperato in Cristo solamente per i benefici di questa vita, l'apostolo Paolo ci ricorderà che siamo i più miserabili degli uomini. Come miserabile? Ma se tu avessi il mio conto in banca, cioè, no. Non è questo. Prima lo capisci. Ah, ma io sono disperato perché non posso realizzare. C'hai la cosa che conta. C'hai la cosa che durerà. Lo Spirito Santo lo sta dicendo ad alcuni di voi questa mattina, lì dove sicuramente cercate qualcosa che Dio vuole darvi, ma in qualche modo, attenzione, non pensare che sperare in Dio serve semplicemente per riuscire a sopravvivere in questo mondo, ma è molto di più. E Dio è convinto sempre che noi possiamo avere il molto di più. E dico, noi ci accontentiamo, Signore, dacci semplicemente i contorni, no? Voglio darvi quello che conta, ed è bello avere a che fare con un Dio che cura sempre i nostri interessi e che alla fine non fa come facciamo noi. Io te l'avevo detto, quindi alla fine ora arrangiati, come a dire, hai preso una strada sbagliata, vabbè, basta. Lui continuamente, in ogni circostanza, in ogni situazione, cercherà di farti scoprire quello che veramente è prioritario, quello che veramente vale, quello che realmente ti rende ricco in vista del regno di Dio. E sicuramente c'è un'altra parte che vorrei un attimo trattare e che ci fa capire che questo processo in cui siamo oggetto dell'amore di Dio, questo processo in cui abbiamo la rivelazione dell'amore di Dio, è un processo progressivo. Cioè, non è che qualcuno potrebbe dire: ma io non riesco ad avere l'amore di Dio. Ok, ma non è che non ce l'hai o ce l'hai. Ce l'hai dentro, perché lo Spirito Santo ha sparso, l'amore di Dio è stato sparso, lo Spirito Santo nei nostri cuori. L'amore è uno dei frutti fondamentali dello Spirito, di questa nuova natura che hai, la natura nuova, la nuova creatura che in te è alimentata dall'amore. Un amore tale che se tu lo scopri ti porterebbe a dare la vita per gli altri, perché ha le caratteristiche di Cristo, la nuova vita che è in te. Altro che si salvi chi può, altro chi se ne frega, ma se tu entri, come dicevo poco fa, nella scoperta di quest'amore sentirai questa spinta tremenda a spendere, ad essere speso per gli altri, perché comprenderai che quello è lo spirito dell'agnello che è venuto non per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita. Certo, tu non potrai dare la tua vita nel senso di espiazione. L'altra volta sono stato in una conferenza, non so se ve ne ho accennato, dove parlavo della sofferenza in un ambito, diciamo, religioso, e a un certo punto mi sono dovuto scontrare con delle idee pazzesche sulla sofferenza riguardo delle persone che mi dicevano che loro offrivano la loro malattia psichica a Dio. A Dio dice: scusami, mi offri a me? Ma di più, per la purificazione e l'avanzamento, l'espiazione per i peccati di altri, e là ancora più, e ancora di più, per sollevare Cristo dalle sofferenze della croce. Io ho detto: un attimo, mi devo fermare, facciamo un esempio. A me viene una grande voglia di Nutella, ora mi sono messo a dieta, non ne prendo neanche un cucchiaino. Me ne mangio 3 barattoli da 500 grammi, mi viene un mal di stomaco estremo veramente che... E dico: Signore, ti offro questa sofferenza? Sì. Ho detto: ho capito che siamo messi male veramente. È il massimo, cioè in qualche modo spiritualizzare qualche cosa che è frutto semplicemente di scelte, di atteggiamenti che non vanno, dai quali Dio ci vuole liberare, non solo non esserne liberati, ma persino dargli un valore spirituale, salvifico per gli altri, e persino di aiutare, di partecipare, secondo quest'ottica, alla sofferenza di Cristo. Ma le sofferenze di Cristo sono ben altre. Dio ti chiama ad essere partecipe, ma ti vuole levare la tua sofferenza per darti la sua sofferenza. E Gesù non soffriva di bulimia o non so, di altre problematiche che purtroppo tante volte ci affliggono, depressione, disturbo di attacchi di panico o tante altre cose. Non soffriva di queste cose. Quindi se ce ne vuole liberare è perché veramente non ci vuole fare vivere spensieratamente, ma vuole trasmetterci la sua sofferenza, il suo peso per gli altri. Dicevo, quest'amore quindi è qualcosa di progressivo, e la scrittura infatti, parlando in Pietro, prima Pietro 1:22, dice: avendo purificato le anime vostre, ancora una volta questo processo del rinnovamento, della purificazione mentale, effetto della scoperta della grazia, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un amore sincero, amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Quindi ancora una volta notiamo questa progressività del rinnovamento della mente che ci conduce gradualmente a un amore sincero, fraterno, quindi a un amore non finto, dice un'altra traduzione. Che significa che il nostro amore è finto? Significa che ha una percentuale in partenza sempre più carnale. Ti amo se, ti amo perché, poi veniamo delusi, l'altro non ti amo più, basta. Ha una percentuale che cresce di tipo spirituale, non è un momento in cui dall'amore finto, come credenti stiamo parlando, passi a un amore vero. Non c'è un momento preciso, che ora sono di qua o di là, ma ancora una volta nella dimensione di Dio stiamo attenti a capire che c'è una progressività. Questa parola è difficile da comprendere per la mente evangelica che è estremista, e anche per la mente di chi vorrebbe tutto ora e subito. C'è una progressività nella tua vita, man mano che attingi alle sorgenti della grazia, man mano che questo ti fa vedere più attraverso Dio, purifica la tua mente, beati puri, di cuore, perché essi vedranno Dio. Man mano che opera dentro di te, e allora sicuramente la tua capacità di amore verrà modificata, diventerà sempre meno artificiale, sempre più amore di Dio. Ed è bello sapere questo, è bello sapere che è un processo, perché potremmo scoraggiarci e dire dopo 5 anni, 6 anni, 10 anni di cristianesimo, ma io non riesco ad amare. No, non riesci ad amare, sei in questo cammino, sei in questa progressività, dove imparerai sempre di più un amore sincero, un amore fraterno, che ti permetterà di amarti intensamente a vicenda, di vero cuore, cioè con l'amore di Dio. Non ti porterà ad amare perché l'altro è simpatico, non ti porterà ad avvicinarti alle persone più amabili, ma forse ti porterà verso quello meno amabile, proprio perché non è il tuo amore, non è il tuo piacere di trovare qualcuno che si lascia amare, che ti corrisponde, ma è l'amore di Gesù che riusciva ad amare persino il suo nemico e a dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo è quello che è il progetto di Dio. È difficile, è impossibile umanamente, altro che difficile, è impossibile, ma è possibile grazie a quello che Dio ha messo in te. Quindi se lo consideri impossibile, è normale che sia impossibile. Se dici: io non ci riuscirò mai, è normale che Dio ti dica: io lo so che non ci riuscirai mai. Ma se dici: io credo che Dio ha messo in me questo amore, lo voglio coltivare, lo voglio sviluppare, perché diventi così forte da poter persino amare il mio nemico, da poter veramente amare a prescindere, da poter amare, da poter desiderare così tanto il bene degli altri, come diceva l'apostolo Paolo, che aveva proprio penetrato molto più di noi questo senso dell'amore, al punto da dire: se fosse possibile diventerei io maledetto pur di vedere gli altri salvati. Mamma mia, Paolo, altro che si salvi chi può, altro che l'importante che ci vado io in paradiso. Qualche cosa incredibile. Certamente Paolo non poteva pagare per qualcun altro, non poteva espiare per qualcun altro, ma soffriva tremendamente per il popolo di Israele, perché in qualche modo sapeva realmente che avevano zelo per le cose di Dio, ma non conoscenza. Volevano stabilire la propria giustizia, non avendo compreso che Gesù era il termine, il fine della giustizia, e quindi la sua sofferenza era grandissima, al punto da dire: preferirei andare io all'inferno se fosse possibile. Ma Dio non poteva dire: ok Paolo, tu vai all'inferno e io ne salvo un centinaio. Cioè, più o meno bilanciamo, come oggi si fa con i rifugiati politici, si fanno gli scambi: tu liberi questo e noi te ne diamo 100 di quegli altri. Però Dio apprezzava il cuore di Paolo, questo desiderio quasi di poter essere privato pur di vedere. Era il desiderio di Gesù, era la spinta di Gesù che lo portò ad annichilirsi, ad arrivare a una morte, intanto ad arrivare ad essere uomo, che per noi non ha niente di strano, ma per Dio essere uomo è una forte, diciamo, discesa. E poi soprattutto ad essere uomo crocifisso, maledetto, proprio per l'amore e il desiderio tremendo di vederti libero, di vederti santificato, di vederti trasformato. Dicevo, è un aspetto così che volevo ancora trattare velocemente, visto che stiamo concentrandoci un attimo sulla grazia, è il concetto che ieri ho appena accennato, perché siamo chiamati sicuramente a collaborare con la grazia. Ieri ne abbiamo parlato, siamo collaboratori, nel senso che Dio ha fatto la sua parte, noi abbiamo bisogno di credere, di realizzare. Abbiamo bisogno di farci ammaestrare, dicevamo ieri, dalla grazia, Tito 2,11. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. La grazia ci insegna. Ma la cosa bellissima è che, a differenza della legge che ci insegnava e ci metteva in crisi, perché alla fine ci insegnava solamente il fallimento, la inutilità dei nostri sforzi, la grazia non solo ci insegna, ma ci impartisce, ci trasferisce la risorsa. Sapete, incontro tanti ambienti legalistici dove mi dicono: ah, ma la grazia è troppo facile, ma la grazia realmente non è così impegnativa. Non è impegnativa, è il legalismo molto meno impegnativo per certi versi, perché ti dà l'illusione che facendo 1, 2, 3 sei a posto. La grazia invece ti chiede tutto, perché ti ha dato tutto. È chiaro che tu non realizzerai tutto, ma ti dice: tutto ti è possibile perché io ho messo le risorse in te. Non è possibile che tu non possa superare questo. Perché? Io ti amerò anche se non lo superi, ma in qualche modo fino all'ultimo momento io ti dico: supera. È come se Dio dicesse: vai, supera quest'altro esame, vieni più vicino a me, scopri ancora di più le risorse. La grazia è molto più coinvolgente. Tante volte è stato travisato questo concetto. Bonhoeffer, che voi tutti credo conosciate, a un certo punto si è lanciato fortemente questo concetto della grazia a poco prezzo, dicendo che la grazia è una giustificazione del peccatore, non del peccato, perché oggi piano piano in certi ambiti la grazia è diventata, ecco, liberalismo, è diventata, ci sono delle persone strane che volgono la grazia di Dio in dissolutezza, dicevamo ieri, e altri che non capiscono che la misericordia di Dio è quella che ti vuole trarre al ravvedimento, che significa rivedere la tua posizione, perché Dio ti ha perdonato, alleluia, Dio ti ha graziato, alleluia, ma proprio in base a questo hai bisogno di ravvederti progressivamente dei tuoi modelli umani e rivestire, come dicevamo ieri, i modelli, gli abiti che Dio ha messo dentro di te. Non esiste una trasformazione senza ravvedimento, senza metanoia, senza revisione di quello che secondo te era giusto. È giusto, io per tanto tempo ho detto: è giusto, Signore, che io ho risentimento, magari non farò niente di male contro quella persona, ma è giusto che quando penso a quella persona mi verrebbe di ucciderla. Meno male che non uccidiamo col pensiero, perché sennò mi sa che avremmo fatto una decimazione molto più delle carestie, molto più del... Ma c'è stato un momento in cui ho dovuto ravvedermi del mio risentimento, perché intanto ho capito che non faceva bene a me, non faceva bene neanche agli altri, ma soprattutto non faceva bene a me. E lì, quando chiaramente ho compreso e mi sono pentito, ravveduto, ho potuto scoprire questa potenzialità meravigliosa, grande, del perdono esteso agli altri. E non solo del perdono legale, come dire: ti perdono, però per me sei morto, cancellato. È già una buona parte di fatto quello di dire legalmente ti perdono, però poi le emozioni Dio le vuole rinnovare, che non è possibile che tu dici che hai perdonato tutti e poi quando vedi una persona ti vengono le guaranate, ti vengono, guaranate non so se si usa poi, un termine siciliano, io non posso parlare siciliano. Vampate di calore, ecco sarebbe. Dio è interessato realmente, però già è importante, ecco, se c'è qualcuno di voi che già, diciamo, ha difficoltà, è bene che intanto esprima legalmente, come dire: Signore, decido di perdonare, no, sento, decido. Ma decido non tanto perché se io non perdono tu non mi perdoni, perché tante volte si rimane legati a questa dimensione che è più veterotestamentaria. Dice: ma come, il Vangelo è veterotestamentario? In un certo senso sì, perché è precedente agli effetti salvifici dell'opera di Cristo. Quindi diciamo che Gesù si esprime nel passaggio tra la legge e la grazia. Il Padre nostro cosa dice riguardo ai nostri debiti? Come? Quindi se noi non li rimettiamo non abbiamo diritto alla remissione. Ma cosa dice invece il Nuovo Testamento? Perdonandovi come siete stati perdonati. Se qualcuno ha di che dolersi di qualcun altro, e mi sa che ogni tanto ci abbiamo dei bei dolori, qualcuno ci pesta i calli, o volontariamente o involontariamente, e abbiamo di che dolerci tantissimo, ma il perdono reale, profondo, non quello legale, si potrà esprimere nella misura, perdonandovi, come siete stati perdonati. E lo Spirito Santo sta lavorando nella vita di molti di voi per farvi capire come siete stati perdonati, come avete bisogno di essere, ritorno alla domanda di poco fa, misericordiosi con voi stessi. Dio vi ha perdonato, ha cancellato, non è che ha cancellato, però in qualche modo mantiene un registro con tutto quello, e quando alla fine sbagli l'altra volta dice: ma tu l'altra volta hai fatto così, l'altra volta hai fatto così. E tante volte noi nelle liti familiari facciamo così: e quella volta non mi hai ascoltato, e quella volta si vede che ci siamo perdonati veramente. Ci teniamo, soprattutto purtroppo in questo ci riescono molto meglio le mogli, che hanno una memoria molto forte, si riescono a ricordare in maniera dettagliata tutte le circostanze di questo genere, e il marito rimane tante volte scioccato, dice: mamma mia, non cancella niente, ma facciamo una riformattazione della rivista, cancelliamo questi dati che sono sempre un po' a mio sfavore, no? Questo è un meccanismo fondamentale, quello di scoprire che Dio perdona e dimentica. Dimenticare non significa che non ricordi più il male che è avvenuto, ma che lo ricordi deprivato dagli elementi di giudizio, di critica, di risentimento, di amarezza, tutte quelle componenti legittime in quel momento, perché sicuramente quando qualcuno ti fa male, questo è male, è una impronta negativa, è un bacio del diavolo, se così potessimo dire, e sicuramente il bacio del diavolo non è un bacio bello, chiaramente ci rimane, però non possiamo cancellarne il ricordo, ma possiamo cancellarne la elaborazione negativa, cioè male che si genera al male, perché se no ce ne faremo un diritto. Quante persone dicono: io sono stato traumatizzato, quindi ora devo traumatizzare gli altri, io sono stato ferito, quindi devo ferire, io sono stato, cioè come se acquisiscono un diritto dal male che hanno subito. Anche noi tante volte, non possiamo approfondire l'argomento, acquisiamo un diritto dal male che secondo noi avremmo subito o che abbiamo realmente subito, e da quel diritto ci facciamo un alibi per diventare cinici, per diventare distruttori. È tipico. Non solo le ferite d'infanzia, ma anche le ferite adolescenziali. Questo ragazzo mi ha fatto del male, non mi metterò più con nessun uomo. Questo forse non è detto che è sempre un male, ma come a dire, la ferita ti porta a cercare situazioni dove non rischierai nuovamente di essere ferito. Ma guarda un poco, Dio invece cosa pensa? Che tu, alla fine, attraverso questa guarigione profonda, tu potrai essere in grado di lasciarti ferire nuovamente, ma di farti meno male. Essere guariti, essere trasformati, non ci risparmia le ferite degli altri, cioè le ferite che gli altri ci infliggono, ma sicuramente ce le fa gestire in una maniera diversa. Ieri parlavamo di questa intoccabilità e invulnerabilità, come quei film tante volte di guerra dove si vedono quegli uomini incredibili, no? Tipo Rambo, così che gli sparano, gli fanno così e quello continua. Beh, cose incredibili, ma come fa ancora? Lo colpiscono di qua, di là. Eppure il cristiano è un Rambo di Dio, se così potessimo dire. C'è una persona che, scoprendo questa forza, non significa che non viene ferito, ma significa che può andare avanti e rimanere costante come colui che guarda nell'invisibile. Mosè rimase costante come guardando ciò che è invisibile. Tu rimarrai costante guardando l'invisibile, non nel senso che la testa tra le nuvole, ma guardando le cose invisibili, tipo l'amore, la pace, la pazienza, la gioia che Dio ha messo in te. La percezione di queste diventerà molto più forte delle offese esterne. In questo senso potrai sperimentare il fatto di dire: ok, mi chiedi la tunica, senti, prima che stiamo là a discutere, a entrare in conflitto, a denunciarci a vicenda, ti do pure il mantello. Ma non per stupidaggine, non perché sono un cristiano devo, ma perché preferisco mantenere la pace, la gioia e l'amore che sto vivendo piuttosto che perderlo cominciando a combattere anche per i miei diritti. Non significa non combattere per i propri diritti, ma nel momento in cui combattere per i tuoi diritti diventa cominciare a usare le stesse armi di quelle che combatti, allora è meglio che non combatti, perché alla fine è una trappola diabolica in cui vince chi? Il più cattivo. Quindi se vuoi diventare più cattivo, allora vinci tu. Ma credo che questa non sia una vocazione per i cristiani, quella di diventare più cattivi. All'inizio di imparare a arrabbiarsi, sì, ecco, perché ci sono persone che per essere troppo buoni non si sono mai arrabbiati. Però quando finalmente poi riesci ad arrabbiarti, Dio dice: ora passiamo a uno stadio successivo. Ma mi piaceva questa che mandavo tutti a quel paese, perché prima mi mandavo io, avevo un sacco di problemi, depressione, attacchi di panico. Ora finalmente ho scoperto una sana aggressività. Sì, ora che l'hai scoperta, però andiamo oltre. Quindi farci ammaestrare dalla grazia che ci insegna, abbiamo detto, ci dà la risorsa per rinunziare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere queste tre parole che sono proprio in antitesi con la logica di questo mondo: moderatamente. Ma dov'è il moderatamente oggi? Tutto quello che dobbiamo fare lo facciamo all'estremo. Giustamente. Cioè essere difensori della giustizia, non della nostra giustizia, perché è diverso. O farsi giustizia da soli, ancora peggio. Della serie Dio ti perdona, io no. E in modo santo, è la ricapitolazione di questo, cioè con questo equilibrio miracoloso legato alla vita di Cristo che sta venendo fuori dalla tua vita. Poi ancora siamo chiamati, seconda Timoteo 2:1, a fortificarci nella grazia. Tu dunque, figlio mio, scriveva Paolo a Timoteo, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. La grazia è la sorgente vera della forza, la sorgente vera della risorsa, dell'energia. Io mi adopero secondo la sua energia, diceva l'Apostolo, che opera potentemente in me, secondo la forza della grazia. La grazia non è semplicemente qualcosa di statico che ti fa stare lì beato, dire che bello, alleluia, sono al centro dell'amore di Dio. Sì, questa è una fase. C'era un libro di Watchman Nee che diceva, se non so se l'avete letto, siediti, cammina e resisti. La prima fase era siediti, come dire, impara a riposare, perché le persone vorrebbero prima resistere, prima di aver imparato a riposare. Poi cammina, poi resisti. Cioè trova la grazia prima che ti dà, permettetemi un termine, la grazia ansiolitica, che dice: tranquillo, stai sereno, siediti, tutto è sotto controllo, ah che bello. Però poi quando finalmente ti sei seduto, Dio dice ora cammina,
no, ma era troppo bello
stare seduto nei luoghi celesti, che bello, con un panorama bellissimo, stare sempre nella preghiera sul monte della trasfigurazione, vedere veramente la gloria di Dio, stare sempre nella lode e nell'adorazione, non quella quotidiana che ci possiamo portare in ogni momento della nostra vita, ma quella proprio in cui suoniamo, cantiamo, che bello, sarebbe bello che non finisse mai, no, scendiamo, dopo che hai imparato a riposare, Dio dice ora impara a camminare, e dopo che imparerai a camminare, comincerai a trovare gli ostacoli, e allora la grazia ti darà forza di resistere. E Dio per molti di voi questa mattina vuole fare scoprire la grazia che vi dà forza di resistere, di superare, dicevamo ieri, gli ostacoli, gli esami. Ancora, Romani 5:1, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo avuto anche per la fede accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi. Quindi non è un flash, non è un momento di grazia, ma è uno stato che Dio vorrebbe che vivessimo costantemente, cioè rimaniamo fermi in questa prospettiva di grazia. Non facciamo come i Galati che poi scadiamo nel legalismo, non facciamo come altri che oltraggiamo lo spirito della grazia, non facciamo realmente come qualcuno che non ci crede più, diventa indolente, ma rimaniamo fermi nella grazia. E la stessa cosa è perseverare nella grazia. Atti 13:43, dopo che la riunione fu sciolta, molti giudei e proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali parlando loro li convincevano a perseverare nella grazia di Dio, come a dire: avete veramente iniziato, continuate, non è importante solo iniziare, è importante continuare. Non è importante iscriversi a un corso di studi, è importante continuarlo. È bello quando ti viene l'idea: mi iscrivo in questo, faccio un corso per diventare un super chitarrista. E poi però appena devi cominciare a fare scale, scale su, scale giù, dice troppe scale, e alla fine ti fermi. È bella l'idea di arrivare in certe dimensioni, ma è difficile capire che ci vuole una perseveranza, e così anche con le cose di Dio. Non perché ce le dobbiamo conquistare, non perché dobbiamo pagare o comprare con i nostri sforzi, dicevamo, ma semplicemente perché abbiamo bisogno di scoprirle, per scoprirle abbiamo bisogno di essere nelle situazioni, nelle occasioni che ci aiutino a scoprirle, e questo richiede perseveranza, questo richiede cercare di non perdere nessuna occasione spirituale, nessun culto. E non perché Dio non ti segna l'assenza, dice: ah, c'è un'assenza, due assenze, no, ma perché un culto in più probabilmente sarà uno spazietto in più della scoperta della grazia di Dio. Cooperare con la grazia, lo abbiamo visto, crescere nella grazia, quindi questo ancora ci fa capire che la grazia di Dio è stabile, è totale, è eterna, è sovrana, abbiamo detto. Ma nello stesso tempo noi abbiamo bisogno di crescere, è progressiva la nostra scoperta e quindi la nostra crescita, a comportarci con grazia. Qui entriamo in un aspetto che è più relazionale. L'apostolo Paolo dice questo: infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale ma con la grazia di Dio. Ancora vediamo messe in antitesi queste due modalità: come affronto le situazioni, solamente con l'intelligenza umana, solamente con la logica egoistica, cosa me ne viene, mi conviene, non mi conviene. Se lo vuoi sapere, umanamente, diciamo poco fa, non ti conviene amare. Questo nel senso, non che non ti conviene, perché amare sicuramente è una benedizione per te, è una crescita nella dimensione di Dio, ma non necessariamente, come ho detto, è qualcosa che gli altri apprezzeranno o per cui ti daranno un aumento nel tuo lavoro, nella tua retribuzione. E un'ultima cosa, ci sono tante cose da dire, perché chiaramente nel relazionarsi con grazia c'è questo fatto di, così come noi smettiamo di vedere semplicemente le nostre negatività, non è che non le vediamo, ma non stiamo lì a concentrarci, a criticarci, a giudicarci, così noi nella relazione con gli altri smettiamo sempre di notare il bruscolo. Guarda caso, c'hai un bruscolo nell'occhio, e Dio mi dice: ma guarda che tu c'hai una trave. Prima leva la trave e poi vedrai il bruscolo. È strano, guardate che differenza di proporzione c'è quando noi guardiamo i problemi degli altri e quando guardiamo i nostri. Negli altri riusciamo a scorgere persino il bruscoletto, in noi non riusciamo a vedere la trave, ma proprio la trave che ci impedisce di capire. E lì c'è un processo per cui questa grazia che viviamo diventerà un comportamento di grazia, diventerà un entrare in relazione con gli altri, non guardando subito e vedendo quello che non va e facendo uno scanner, una risonanza agli altri, dicevo tu c'hai questo sbagliato, quell'altro, quell'altro. Qualcuno diceva: ma io ho pure lo spirito profetico. Sì, ma anche lo spirito profetico del Nuovo Testamento non ti serve per evidenziare il male, ti serve per proporre l'alternativa al male. Quindi se tu dai semplicemente una diagnosi del male, fai male. Io all'inizio facevo così, vedevo una persona e dicevo: tu hai questo, questo, questo e questo. Poi la persona scompariva. È come un dentista che, perché ti ama, a un certo punto vede una mola cariata e direttamente senza anestesia te la tira. Non credo che sarete più amici. Dice: ma c'avevi la mola cariata, te la volevo levare. Aspetta, prima anestesia facciamo. Tante volte vorremmo levare le mole cariate o i bruscoli nella vita degli altri, senza capire l'approccio di grazia, senza capire come nel parlare, facciamo solamente questo esempio, nei linguaggi diversi di edificazione, consolazione, esortazione, ammaestramento, ammonizione, riprensione, che sono tutte le modalità con cui ci rapportiamo con gli altri e che hanno una matrice spirituale, perché tu dici ammoniteli. Non è l'ammonizione dell'arbitro: fuori, vai fuori perché hai commesso un fallo, c'è un peccato, no? Sei falloso, sei un peccatore, quindi fuori. No, l'apostolo dice: spero che siate a quel livello spirituale di amore capace di ammonirvi. Io pensavo che per ammonire bastava semplicemente conoscere le regole di essere arrabbiati, non essere spirituali. Per ammonire bisogna essere spirituali. Io non riuscivo ad ammonire prima di crescere nell'amore, perché ero troppo brusco o ero troppo, come dire, vabbè, ma perché glielo devo dire io a quella persona? Poi lo scoprirà, glielo dirà Dio. E poi Dio invece ha lavorato e sta lavorando nella tua vita perché tu possa aiutare gli altri anche nell'ammonizione, ma non con la tua idea di che cosa significa ammonire.
Voglio solo...
Voglio solo concludere con un ultimo versetto. In Efesini 4:29, che ci dà un'immagine legata alla parola, che è il sistema più comune con cui entriamo in contatto con gli altri. Paolo dice così: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, in realtà ce la dovremmo ritrovare qualcuna buona, visto che il Logos, la parola, è stata piantata in noi e sta salvando le anime vostre, le anime nostre. Se ne avete qualcuna buona, che edifichi, quindi che costruisca secondo il bisogno, quindi anche lì è importante capire il momento. Ci sono momenti in cui certe cose sicuramente sono buone da dire, momenti in cui, anche se sono buone, è meglio non dirle. Ditela affinché, e qui c'è quel concetto di cui abbiamo parlato ieri, affinché il vostro parlare, ma non solo il vostro parlare, il vostro agire, il vostro comunicare, il vostro relazionarvi, conferisca grazia a chi ascolta. Ieri dicevamo dispensatori di grazia, oggi diciamo conferitori, impartitori di grazia. Cosa trasmetti agli altri? Dio vorrebbe portarti, non tanto a non dire parolacce, perché ci sono persone che non dicono una parolaccia, però fulminano gli altri. Tu li vedi, si avvicinano e ti fulminano col sorriso, con questi atteggiamenti manieristici, molto dolci. In realtà c'è una carica esplosiva che appena ti avvicini, pa, 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 pa. Ci sono altri che magari dicono qualche parolaccia, ma non ti fa nessun effetto, perché in realtà è qualcosa così, molto superficiale, non è, è una reazione. Certo, è bene anche imparare un linguaggio che non dica parolacce, dico, però non, dico, non scandalizzatevi se un credente dice una parolaccia. Invece siate preoccupati di quelli che sono troppo calmi, troppo tranquilli, e dentro invece c'hanno un vulcano pronto a distruggere loro, a distruggere qualcuno all'esterno. Quindi non influenze negative, anche con parole negative, ma quello che di buono hai ricevuto. Esprimilo con la vita, con un amore che sia a fatti e in verità, non solo a parole. La parola è la prima espressione. La scrittura dice: ho creduto, perciò ho parlato, e basta. Noi siamo molto più propensi, il mondo evangelico, ho creduto, quindi ho parlato. Ma il parlare è il primo effetto, è la verbalizzazione della fede, ma poi la fede mette in opera altre cose e vuole raggiungere gli altri non solo con parole buone, ma con azioni buone, con servizio, con disponibilità, con volontariato, con tutte queste cose che oggi Dio sta chiedendo alla Chiesa. La Chiesa è lo strumento con cui Dio si muove in questa generazione. E la Chiesa non è astratta, sei tu, sono io. Quindi guardate i bisogni, non solo vostri, ma anche quelli degli altri, e date questa parola, quest'atto di amore, questo bicchiere d'acqua. Ma è un bicchiere d'acqua. Anche un bicchiere d'acqua è un segno di amore che non perderà ricompensa. Date qualcosa che conferisca, che impartisca, che trasferisca in qualche modo la grazia di Dio agli altri. E questo è bellissimo. Che brutto quando possiamo comunicare semplicemente problemi, ansietà, rabbia, distruzione. Questo fa parte della comunicazione. Dovremmo trovare sempre qualcuno con cui parlare di queste cose, non rimanere soli. Purtroppo il pastore è di solito la persona più gettonata in questo, dove riceve i vomiti un po' di tutta la comunità, no? Poi li deve smaltire in qualche modo, perché veramente se no si nausea, no? Però è bello quando un padre, pastore, non sente semplicemente il proprio figlio dire: papà, ma qua, ma là, ma dove, ma perché, ma non voglio, ma qua. Ma quando sente il padre che il figlio che dice: papà, ti voglio bene. Ah, il cuore del padre. Non sei venuto perché qua dice: papà, ristorante, banca. Io questi genitori tante volte sono gettonati più per questi servizi. Ma quando: figlio mio, perché sei venuto? Perché ho piacere di stare con te, papà. Questo conferisce, questo trasmette una gioia incredibile. Che bello imparare a amarsi di un amore disinteressato, di un amore che desidera il bene degli altri come il nostro. che ama gli altri come amiamo noi stessi. Questo è il progetto di Dio. Amen.